Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Gelo e carenza d'acqua verso lo stato di emergenza in Texas, situazione che resta grave tra danni milionari e polemiche politiche. Tutti vaccinati nel giro di 2 mesi, partito in una cittadina brasiliana uno studio unico al mondo sull'efficacia delle immunizzazioni. Un passato che continua a pesare. 7 anni dopo Maidan, l'Ucraina ancora alle prese con vecchi problemi e una guerra sotto traccia. Olio di palma, un prodotto che fa discutere in vista delle votazioni del 7 marzo, ma quanto è diffuso in Svizzera, ne parliamo nell'RG. Mondiali di sci di Cortina, dopo la prima manche Wendy Holdener è terza, fuori Michelle Gisin. Per il tennis la giapponese Naomi Osaka vince gli Australian Open, è il suo 4º slam. E dunque Joe Biden è pronto a dichiarare lo stato di catastrofe in Texas. L'ondata di gelo che ha colpito lo stato americano assieme ad altri stati del sud dovrebbe concludersi oggi con temperature in rialzo, ma dietro di sé ha lasciato milioni di persone in difficoltà, danni miliardari e molte polemiche. Chiara Savi.
È il Texas, l'epicentro di un'ondata di maltempo e di temperature polari mai viste in quest'area degli Stati Uniti. Da una settimana lo stato del petrolio è in ginocchio. Il freddo glaciale ha bloccato raffinerie, impianti petroliferi, centrali elettriche, lasciando milioni di persone al freddo e al buio. Per non parlare dell'acqua, perché il gelo ha bloccato gli acquedotti, fatto esplodere i tubi di impianti e nelle abitazioni dei privati. Da giorni non ho acqua in casa. E anche se l'avessi non potrei usarla perché è stato emesso un avviso di non potabilità, racconta una signora in coda con la sua auto a Dallas, dove, come in altre città, sono stati allestiti dei centri di distribuzione. 14 milioni di texani in 160 contee stanno ancora facendo i conti con difficoltà nell'approvvigionamento di acqua potabile, il vero petrolio in questo momento. 7 milioni non vi hanno ancora accesso e nei supermercati, come nelle stazioni di servizio, non si trova più una sola bottiglia. Lentamente si sta ripristinando l'elettricità e anche il riscaldamento. Della trentina di persone decedute in Texas, la maggior parte è morta per intossicazione da monossido di carbonio mentre cercava di riscaldarsi in auto. I danni sono milionari ed è cominciato il gioco del rimpallo delle responsabilità con il governatore Greg Abbott, che ha accusato i fornitori statali di acqua ed elettricità di impreparazione di fronte all'ondata di gelo. Questi a loro volta accusano le autorità statali e il Congresso probabilmente avvierà un'indagine.
Passiamo alla pandemia da coronavirus. Ovviamente in Ticino l'ultimo aggiornamento indica 49 ulteriori contagi confermati dalle analisi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati nei reparti Covid sono ancora 71. Nei Grigioni i nuovi positivi al test sono 20 e non si registrano decessi, 14 le persone attualmente ricoverate. Intanto 50 multe per il non rispetto delle regole anti-Covid sono state inflitte ieri sera in diverse località del cantone Argovia. La polizia è intervenuta per controllare alcuni locali pubblici aperti illegalmente. Nei confronti di 4 gestori è stata aperta un'inchiesta penale. In un caso era presente una slot machine fuori legge. Spostiamoci in Brasile, dove in una cittadina grande circa come Bellinzona per numero di abitanti, tutti i maggiorenni saranno vaccinati contro il Covid nel giro di 2 mesi. Questo nell'ambito di uno studio per determinare l'efficacia su una popolazione adulta eterogenea del preparato cinese CoronaVac. Le condizioni di salute degli abitanti di Serrana, questo è il nome della località, verranno monitorate per i prossimi 2 anni e mezzo. Da San Paolo, Emiliano Guanella.
Tutti in fila nel primo giorno dello studio che permetterà agli abitanti di Serrana di vaccinarsi contro il Covid. La signora Marlene, 72 anni, è soddisfatta. Abbiamo perso molti amici, molti conoscenti. Oggi siamo contenti di aver avuto questo privilegio per la nostra città. L'adesione alla campagna è stata pressoché totale. Serrana, 300 km da San Paolo, è stato uno dei comuni col più alto tasso di indici di contagi e decessi. Nei prossimi 2 mesi i 30.000 maggiorenni della cittadina riceveranno le 2 dosi del preparato CoronaVac, che è prodotto in Brasile dall'Istituto Butantan di San Paolo. I test condotti nel 2020 su 13.000 medici volontari in Brasile hanno rivelato un'efficacia del 51% del CoronaVac rispetto alla possibilità di contrarre il virus e del 100% per i casi gravi. In pratica, 1 su 2 dei volontari, che erano esposti perché lavoravano in prima linea contro il Covid, sono stati contagiati, ma nessuno ha avuto delle complicazioni gravi. Per un anno e mezzo i serranensi verranno monitorati per capire eventuali reazioni e l'incidenza del virus nella città. Riccardo Palacio è il medico che coordinerà lo studio.
L'obiettivo dello studio è valutare l'effettività della
vaccinazione. Vogliamo valutare l'efficacia di questo vaccino all'interno di una comunità eterogenea. L'idea è capire quante persone dovremmo vaccinare sulla popolazione totale dello Stato di San Paolo del Brasile per controllare il virus e poter anche smettere di usare delle misure di precauzione, come ad esempio la mascherina sul volto. Quando si è saputo che Serrana era stata scelta per questo studio, molte persone da fuori hanno cercato di affittare in extremis degli appartamenti o comprare dei terreni liberi per ottenere un certificato di residenza. Ma non è stato possibile, saranno vaccinati solo i serranensi DOC, non i soliti furbi dell'ultima ora.
In Francia il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che si prenderà ancora una decina di giorni per decidere se decretare un nuovo confinamento. Anche qui a preoccupare la rapidissima diffusione della variante britannica, i riflettori sono puntati sulla città di Dunkerque e il dipartimento della Mosella. Sentiamo da Parigi Antonella Tarquini.
Non si tratta di un'ondata, siamo di fronte ad una vera marea, affermano all'ospedale di Dunkerque nel nord, regione diventata in qualche giorno un gigantesco bacino epidemico soprattutto a causa della variante britannica. L'accelerazione della circolazione del virus è stata brutale, si registrano oltre 600 casi per 100.000 abitanti, un aumento del 34% in una settimana. Il tasso di incidenza è 3 volte quello della media nazionale, la variante britannica è presente nel 72% dei casi. Ieri nella sola comunità urbana di Dunkerque sono stati registrati 713 positivi. I focolai sono ovunque e la progressione della variante britannica avanza al di là della regione. A Calais è presente nel 75% dei positivi, a Lille è passata in 10 giorni dal 35 al 64%, mentre nell'insieme del paese incide su circa il 36%. Le autorità sanitarie cercano di frenare la progressione intensificando la campagna di vaccinazione, imponendo controlli ferrei alle frontiere con il Belgio e un isolamento di 10 giorni invece degli attuali 7 per le persone contaminate. Vaccinazioni a tappeto anche nel Grand Est, soprattutto in Mosella, Metz, dove dall'esame delle acque reflue è emersa la forte presenza delle varianti sudafricane e britanniche, rispettivamente al 45 e al 21%. L'età media dei pazienti in rianimazione è di 55 anni, 10 di meno della media nazionale, una tendenza che non trova ancora spiegazione.
Parliamo ora dell'olio di palma, prodotto principalmente in Asia e contenuto in molti prodotti d'uso quotidiano e in molti alimenti. Le critiche alla sostenibilità delle coltivazioni di palme da olio tornano però in Svizzera a farsi sentire. Tra gli oggetti in votazione federale il 7 marzo c'è infatti il nuovo accordo di libero scambio con l'Indonesia, un accordo che prevede facilitazioni proprio per le importazioni di olio di palma. Nel prossimo contributo cerchiamo di capire quanto è indispensabile quest'olio per il settore alimentare e se ci sono alternative. Alessia Fontana.
Il successo dell'olio di palma è legato alla sua versatilità. Lo troviamo nella pasta sfoglia, in altri impasti, in molte farciture, piatti pronti, dolciumi, creme da spalmare. È un ingrediente molto diffuso, ci conferma Nadina Müller, docente ed esperta di tecnologia alimentare alla Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo. È un olio che ha delle qualità uniche, semisolido, si scioglie a determinate temperature ed è apprezzato per la consistenza, la struttura che conferisce ai prodotti dove è utilizzato. Ma l'attenzione per ingredienti meno contestati per il loro impatto sull'ambiente si fa pressante anche nell'industria alimentare. Le molte richieste che Müller e i suoi collaboratori ricevono per sostituti dell'olio di palma lo dimostrano. L'industria è interessata a sostanze più sostenibili, non vuole altri oli tropicali o grassi idrogenati. E le alternative ci sono, di solito sono però anche più costose e laboriose. Il burro, per esempio, può essere un'alternativa nei prodotti da forno.
Es gibt durchaus Möglichkeiten, Öle.
All'alta scuola zurighese Müller sperimenta alternative con modifiche fisiche o anche chimiche di altri oli, alterazioni che reputa necessarie per limitare gli inconvenienti legati al loro essere oli liquidi. L'olio di colza e quello di girasole, prodotti in Svizzera, sono buoni candidati. La ricerca di alternative, secondo Müller, è inevitabile e occuperà sempre di più, fermo restando che sottili o più nette differenze di gusto o colore nei prodotti finali dovranno anche convincere i consumatori.
In Russia è stata confermata anche in appello la condanna di Alexei Navalny. Il noto oppositore del Cremlino dovrà restare in carcere per aver violato i termini della libertà vigilata mentre si trovava a Berlino ricoverato dopo un avvelenamento. La corte ha tuttavia ridotto di un mese e mezzo il periodo di carcerazione di 2 anni e 8 mesi, tenendo conto dei mesi trascorsi ai domiciliari. E ricorre in questi giorni in Ucraina il 7° anniversario della rivoluzione di Maidan. Tra il 19 e il 21 febbraio del 2014 a Kiev le proteste contro l'allora presidente Viktor Yanukovych erano sfociate in un bagno di sangue con oltre 100 morti nella capitale dell'ex Repubblica Sovietica. Dopo l'insediamento di un governo filo-occidentale, la Russia aveva annesso la Crimea e è scoppiata una guerra nel Donbass che in qualche modo dura ancora ai giorni d'oggi. Quanto accaduto, che ripercussioni ha avuto sul paese? Domanda che giro al nostro collaboratore Stefano Grazioli.
Sì, sono passati 7 anni da quei giorni che hanno cambiato in sostanza il destino dell'Ucraina, almeno per quel che riguarda la sua collocazione internazionale. Dopo Maidan nel 2014 si era subito insediato un governo filo occidentale che aveva firmato il famoso accordo di associazione con l'Unione Europea, un avvicinamento politico ed economico che l'allora presidente Yanukovych aveva invece rifiutato. In 7 anni poi si sono visti una mezza dozzina di governi e 3 presidenti. L'ultimo, l'ex comico televisivo Volodymyr Zelensky, ancora ieri ha ricevuto il supporto del nuovo inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. Bruxelles e Washington, che allora avevano supportato il cambio di regime, quello che a Mosca era stato considerato al contrario un vero e proprio colpo di Stato, sono ora i migliori alleati dell'Ucraina, anche se non sono tutte rose e fiori. Il Fondo Monetario Internazionale, ad esempio, ha sospeso proprio qualche giorno fa il programma di aiuto per la scarsa volontà di Kiev di attuare alcune riforme strutturali. Insomma, i vecchi problemi interni sono rimasti gli stessi, in primo luogo la corruzione e il sistema oligarchico, aggravati naturalmente dalla guerra nel Donbass.
Ecco, questa guerra è iniziata nell'aprile del 2014 e, come abbiamo detto, è di fatto ancora in corso. Oltre 13.000 morti, più di 1 milione di profughi sia in Russia che in Ucraina. Quanto pesa tutto questo sullo sviluppo del paese?
Il conflitto va avanti sotto traccia. Gli accordi di Minsk firmati nel 2015 non sono mai stati applicati. Sia Kiev che Mosca, tantomeno i separatisti che occupano le regioni del sud-est, non hanno mai mostrato una grande volontà di risolvere la questione. La diplomazia internazionale è rimasta impotente. La guerra pesa in maniera enorme sullo sviluppo del paese, che è ancora diviso, anche politicamente. Zelensky non è riuscito a riconciliare est ed ovest, anzi da quando ha iniziato a perdere consensi ormai da qualche mese sembra aver ingaggiato una nuova lotta con l'opposizione filorussa, che i sondaggi danno invece in ascesa. L'Ucraina, 7 anni dopo la rivoluzione, è ancora uno stato debole, in grande difficoltà, strattonato tra Russia e Occidente, al centro dei giochi geopolitici del gas che viene dall'est, una specie di mina vagante nel cuore dell'Europa di cui ci si accorge soprattutto quando le crisi affiorano in superficie.
Stefano Grazioli e la situazione in Ucraina a 7 anni dai fatti di Piazza Maidan. Con questo vi lascio all'attualità sportiva. Noi ci risentiamo questa sera. Un buon pomeriggio a tutti.